Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, siamo a pagina 500. Andiamo avanti, passo 20. Quando sta parlando di Aaron e i suoi figli, perciò dei sacerdoti, Kohanim, quando entreranno nella tenda dell'adunanza, si laveranno con l'acqua e non morranno. Vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo parlato del Chior, di questo lavabo dove si metteva dentro l'acqua, dal quale loro attingevano per lavare mani e piedi. E ricordate che abbiamo spiegato che lavavano mano destra, piede destro in una volta e l'altra volta mano sinistra, piede sinistro, in contemporanea. Cioè, non mani e piedi, ma mano e piede, mano e piede. Ok, quando entreranno nella tenda dell'adunanza, si laveranno con l'acqua e non morranno. O, quando si accosteranno all'altare, per prestare culto, perciò sacrificio, ardendo un sacrificio, bruciato per Hashem. Perciò lì dovranno lavarsi mani e piedi. Il 20 non ha nessun commento. 21. Si laveranno mani e piedi e non morranno. Sarà per loro un decreto eterno. Perciò sempre sarà questa storia qua, che loro dovranno lavare le mani e i piedi. Per lui e per la sua posterità, per le loro generazioni. 22. Hashem parlò a Mosè dicendo, adesso non parla più ai Kohanim, ma parla a Mosè. E tu prenditi delle fragranze di prima scelta, 500 Shekalim di Mirra. Vi ricordate che abbiamo spiegato che Shekalim poi è subentrato come moneta. Shekalim è un peso, è una misura. Allora dice, lui doveva occuparsi di fare la mistura delle fragranze. Allora, prenditi delle fragranze di prima scelta, 500 Shekalim di Mirra pura, cinnamomo, vuol dire cinnamone in ebraico, fragrante, metà del quale sarà di 250 shekalim, 250 di canna fragrante. Adesso andiamo a capire cosa vuol dire, 23. E tu prenditi, allora, fra tutti gli elementi del tabernacolo, solo riguardo all'olio di unzione, Hashem dice a Mosè, e tu? Benché le fragranze siano elencate fra ciò che doveva essere offerto al tabernacolo, Mosè stesso doveva donarne e mescolare quelle necessarie per l'olio di unzione. Mosè doveva confezionare quest'ultimo creando una miscela di olio e di particolari spezie per l'unzione, ok? Che sarebbe stata impiegata per un genere, per ungere, sì, per un genere, per ungere e consacrare tutti gli arredi del tabernacolo. Quando volevano consacrare, lui doveva spargere questo olio, questa mistura di olio e fragranze sui vari oggetti del tabernacolo, nonché Aaron e i suoi figli. Anche loro venivano unti. Anche il re veniva unto. Ok? Per iniziarli al loro compito, i Coanim, quando venivano unti per la prima volta, usava quest'olio. In futuro, con questo stesso olio, sarebbero stati unti i re della dinastia davidica e i Kohanim Gedolim, i sommo sacerdoti, e i Kohanim semplici con determinate funzioni. Fino al tramontare del primo tempio, quando la boccetta sarebbe stata nascosta affinché non cadesse in mano nemica. Si tenga conto, dice tra parentesi, che l'esatta traduzione delle spezie elencate nei prossimi versetti non è nota con certezza assoluta. Essendo, come vedremo, spezie prese da diversi posti del mondo, oggi sapere dire esattamente che sia quello piuttosto che un altro dice che non è al 100% sicuro. Perciò questa boccetta qui serviva per gli arredi, i Kohanim, i re e così via. Poi va avanti, dice 500 shekalim di mirra. Cosa vuol dire? Circa 7,5 kg. La traduzione del termine mirra segue tre Ravad, Ramban e Rabbeinu Bechaye, che loro dicono che la mirra è una gomma resinosa ricavata da alberi e arbusti della famiglia delle Bursacee. Essa cresce essenzialmente in Arabia e nelle vicine regioni dell'Africa. Viene estratta da alberelli pungenti, scortecciati. Le perle di mirra sono marroni, rosse e gialle, o gialle, di composizione oleosa, e col tempo diventano dure e fragili. La mirra ha un odore gradevole, simile a quello del balsamo, e un sapore fortemente aromatico e amarognolo, da cui appunto il nome ebraico mor. Mor vuol dire amaro, amarezza. Secondo altri pareri, il mor citato sarebbe invece un aroma estratto dalla gola del cosiddetto cervo muschiatico. Perciò questo mor era o quello che abbiamo appena detto da determinati alberi, o altri dicono era una roba estratta dalla gola del cervo. Ok. Deror, la prossima parola, vuol dire mor deror, vuol dire che era privo di impurità, perciò era selvatica o perlata. Ramban, che sostiene che il termine mira probabilmente si riferisce al sangue del cervo muschiato, spiega che il termine deror riguarda l'animale in libertà. Perché in libertà? Poiché una volta catturato, esso non produce più tale aroma. Bellissima questa. Quando è libero ha un certo aroma, quando viene catturato quell'aroma non ce l'ha più. Cinnamomo fragrante oppure cannella. Essendo il cinnamomo ricavato da una corteccia d'albero, esiste anche quello non fragrante e inodore. E quindi la Torah ne specifica il genere, cioè dice che è quello piuttosto che quell'altro. Si tratta di una pianta coltivata prevalentemente in Ceylon, che è in India. Vedete? Arabia, India, Africa. Secondo Rabbeinu Saadia Gaon e il Radak, sarebbe invece questa spezia qua, questo cinnamon, sarebbe invece l'aloe, albero resinoso che cresce in prevalenza nelle Indie orientali e nel sud-est asiatico tropicale, da cui ancora oggi si ricavano incensi e profumi. Sempre di seguito, metà del quale la quantità esatta di cinnamomo fragrante ammontava a 500 shekalim di peso, ma doveva essere misurata in due parti separate, ciascuna delle quali era ovviamente di 250 shekalim. La canna fragrante, invece, era di 250 shekelim in totale. È un decreto della Torah che solo la cannella fosse pesata in questa maniera. Ok, sono dei dettagli molto particolari. Canna fragrante. Anche qui l'aggettivo fragrante precisa di quale genere di canna si trattasse, poiché ne esisteva anche una specie non aromatica. Perciò veniva usata quella aromatica. Ramban, Rabbeinu Saadia, Gaon, affermano che il termine si riferisce al calamo dolce, pianta reperibile in Europa o in forma leggermente diversa anche in terra di Israele. Altri commentatori, fra i quali Radak, sostengono che si trattasse invece della corteccia della cannella, per cui il cinnamon, da noi tradotto con cannella, sarebbe il legno stesso, la corteccia, di cui canè, ossia la canna, sarebbe la corteccia. Interessante notare, mi sembra di ricordare una cosa. Vedete, qua abbiamo detto che queste spezie venivano da diversi paesi. Azzarderei dire che tutte queste spezie venivano anche dall'Europa e così via, per far sì che da tutto il mondo si potesse partecipare a ciò che è un qualcosa di santo per il santuario. Perché il santuario deve portare. Il santuario è qualcosa di internazionale, diciamo. È vero che è lì a Gerusalemme e tutto quanto, però il santuario porta benedizione al mondo intero quando c'era. Perciò mi sembra che era fatto apposta che venisse, che ci fosse la necessità di queste spezie appunto da diversi posti del mondo. Qualcuno ne sa qualcosa? Vuole dare conferma?
Mi viene solo da dire che allora ci fossero degli scambi commerciali che magari
Probabilmente sì.
se fosse così
Sicuramente andavano a comprarli e
dice
sì, o c'era chi
perché
le importava e le vendeva, assolutamente.
non so.
Ok, 24. Torniamo alla pagina indietro, 501 e 500 di cassia del peso dello shekel sacro e un hin, su tutte misure, di olio di oliva. Vediamo i 24. Cassia, la traduzione segue il commento di Radak. Cassia è il nome più comune della corteccia del cinnamomum cassia, della famiglia degli allori, che cresce in Cina. Ecco un altro, Cina. Hin, lo hin era un'unità di misura egizia, corrisponde a un minimo di 4 litri e mezzo, secondo altre opinioni è invece almeno il doppio. Ok. 25. Ne farai un olio di unzione. Adesso, tutte queste cose si dovevano mischiare. In che modo? Ne farai un olio di unzione sacra, una miscela abilmente composta, secondo la tecnica degli speziali, coloro che sono, conoscono le spezie. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Adesso qua racconta come miscela, giù la nota 25, miscela abilmente composta, secondo Rashbam, le erbe e le fragranze venivano tritate e macinate e poi mischiate all'olio. fino a ottenere una miscela omogenea. Secondo altre opinioni, il procedimento era più complesso. Le fragranze venivano immerse nell'acqua finché questa non le assorbiva completamente. Su di essa, su quest'acqua, veniva poi versato l'olio. L'acqua veniva quindi fatta bollire, ponendo il recipiente sopra a una seconda pentola che veniva messa sul fuoco, cioè non direttamente, ma pentola su pentola, ed evaporare completamente finché nel recipiente non rimaneva che l'olio. Perciò quest'acqua qui veniva fatta evaporare in un certo senso. Perciò cosa rimaneva poi? Soltanto tutta la fragranza, tutto il sapore, il profumo nell'olio. Non rimaneva che l'olio perfettamente amalgamato agli aromi. Secondo Ramban, la Torah non precisa le modalità di produzione dell'olio, in quanto la tecnica era ben nota a qualunque profumiere. Egli tuttavia descrive in maniera leggermente diversa da quella riportata qui sopra. Per approfondimenti si veda pagina 695. Noi andiamo a pagina 695. Un aroma di vino. L'olio d'unzione veniva preparato da Mosè in base ai dettami divini. Hashem gli indicò un insieme di spezie sopraffine, specificando per ognuna il peso necessario, come abbiamo appunto visto. Le spezie venivano sminuzzate separatamente e in seguito miscelate e immerse in acqua, affinché questa ne assorbisse l'aroma. All'acqua si aggiungeva dell'olio di oliva e quindi si portava questa miscela a ebollizione, finché l'acqua evaporava completamente e rimaneva soltanto l'olio speziato. Esso veniva conservato in una boccetta e utilizzato per ungere i Kohanim Gedolim e i re della dinastia di Re Davide. In occasione dell'inaugurazione del Mishkan, con quest'olio furono unti anche tutti gli utensili. Fino a qua l'abbiamo letto prima. Sebbene Mosè avesse preparato soltanto 12 log di olio, esso bastò miracolosamente per tutte le generazioni future, tanto da essere usato ancora all'epoca del secondo santuario. Perciò qua Mosè, parliamo ancora prima del santuario, era nel tabernacolo, nel Mishkan, quello nel deserto. Perciò è bastato per questo Mishkan nel deserto, poi è bastato per tutto il primo santuario, fino all'epoca del secondo santuario. Interessante. Soltanto lo spazio vuoto tra il primo e il secondo, cioè tra la distruzione del primo santuario alla ricostruzione del secondo, c'erano 70 anni. E solo lì erano 70 anni. Ok. La boccetta che conteneva l'olio di unzione fu nascosta all'epoca della distruzione del tempio e ci sarà restituita in epoca messianica, quando avrà Mashiach, in qualche modo spunterà fuori di nuovo, come tante altre cose che non ci sono più. L'incenso. Mosè preparava anche l'incenso mescolando 11 tipi di migliori spezie indicate da Dio. Solo una tra queste spezie.
Posso chiedere una cosa, scusa, a
Prego.
proposito? Dice, no, le spezie venivano sminuzzate e miscelate con l'acqua. affinché l'acqua assorbisse l'aroma, cioè il profumo, l'aroma, no? Poi all'acqua si aggiungeva l'olio e tutto, e veniva portato a ebollizione, fino a che l'acqua evaporava. Quindi rimaneva soltanto l'olio, però non rimaneva soltanto l'olio, rimanevano anche le spezie. Quindi questo olio non era un olio, era un olio con dentro dei pezzetti di spezie.
Ma diceva prima che
O
veniva.
veniva setacciato?
Ma,
Magari la domanda è stupida,
no,
sono un
no, no, no,
po'.
no, no, una domanda molto. Prima diceva, in seguito, miscelate in me. Non so se qui o prima abbiamo letto che quando venivano minuzzate, tritate, eccetera, eccetera, diventavano tutt'uno poi con. Non penso che ci fossero pezzettini, da come abbiamo letto, non mi ricordo dove.
Ma però non viene un olio comunque scuro, cioè non so come dire, un
Beh,
olio.
sì.
Un
Olio con dentro particelle forse microscopiche delle spezie, credo. Cioè, la domanda cosa diceva? Se si vedesse o no, se c'erano pezzettini.
Beh, nel senso, se l'olio diventava un olio come quell'olio normale che insomma usiamo noi, o se invece poi questi, va bene sminuzzare, sminuzzare, però per sminuzzare, allora più che sminuzzare, sbriciolare. Bisogna sbriciolarle, perché se le sminuzzi rimangono i pezzettini. Scusate la tosse.
Aspetta un attimo,
No, ma è
se
una curiosità mia, ma è una stupidata.
non so neanche se. No, una bella domanda, ma non so neanche se da qualche parte sia scritto o meno. Ok. Mosè preparava anche l'incenso mescolando 11 tipi delle migliori spezie indicate da Shem. Solo una tra queste spezie, il galbano, aveva un odore sgradevole. Oh. Una di queste erano tutte fragranze profumate al di fuori di una che aveva un cattivo odore, il galbano. Aveva un odore così come anche i malvagi fanno pienamente parte del popolo ebraico. Vuol dire anche lì dove c'è profumi, Dio dice: ok, mettiamo anche un qualcosa di sgradevole come per rappresentare le persone in non tzaddikim, i rishaim, i malvagi. Vuol dire anche loro fanno parte, ma questo in realtà lo vediamo anche in altri posti della Torah. Lo vediamo la sera del Seder di Pesach, diciamo anche il Rasha, lo vediamo nell'Ulav, anche lì le quattro specie, tre tzaddikim e uno è il malvagio. Lo vediamo in un altro posto ancora. In diversi posti vediamo che anche chi non è perfetto viene rappresentato, vuol dire fai parte anche tu del popolo ebraico, fai parte anche tu di noi. Non ti vogliamo escludere. Gli incensi dovevano essere pestati e miscelati. Ecco qua. Pestati e miscelati. Ah no, questo era l'incenso, quello di dopo. Pestati e miscelati, e ogni giorno ne veniva bruciata una manciata sull'altare, quello di oro. Perciò gli incensi venivano pestati e miscelati, e ogni giorno venivano bruciati, anche questo per dare profumo. Era proibito produrre per uso privato una miscela di spezie identica all'incenso. Per composizione e dose. Perciò l'incenso che si usava per il santuario non si poteva assolutamente, una persona non poteva fare una sua riproduzione, dice: ah, mi piace quell'odore, me lo riproduco in casa per casa mia. Assolutamente no. Era soltanto adibito al santuario. La famiglia di Avtinas, che è un cognome, era esperto, questo dice cose, un paio di cose molto interessanti, delle chicche. Questi Avtinas erano esperti nella preparazione dell'incenso per il santuario. I suoi membri della famiglia conservavano gelosamente il segreto di quest'arte in seno alla famiglia e si rifiutavano di insegnare a estranei il metodo da loro impiegato per pestare e mescolare le spezie in modo da ottenere una miscela perfetta. Loro erano la famiglia e se lo tramandavano all'interno della famiglia e non lo insegnavano a nessuno. Perché? I saggi, desiderando che anche altre persone imparassero il metodo di preparazione dell'incenso, cosa hanno fatto? Hanno visto che questi qui, questa famiglia, non insegnano, non tramandano a nessuno. Però i saggi volevano che anche altri potessero conoscere perlomeno questa funzione. Chiamarono da Alessandria d'Egitto un gruppo di esperti incaricati a praticare e insegnare quest'arte, perché anche in Egitto c'era l'arte delle spezie, no? Questi artigiani, tuttavia, non furono in grado di produrre un incenso la cui colonna di fumo si levasse dritta fino al cielo, come era quella che facevano loro. Poiché questo dettaglio era prescritto nella Halakha, cioè loro magari sapevano fare in miscuglio di spezie e tutto quanto, ma la parte spirituale loro non ce l'avevano mica, non avevano studiato. Invece questa famiglia sapevano tutto. I saggi furono costretti a rivolgersi nuovamente alla famiglia di Aftinas, che, avendo capito di essere indispensabile, chiese che il compenso venisse raddoppiato. Però andiamo a capire perché hanno fatto questo. Perché vi siete rifiutati fin dall'inizio di insegnare ad altri l'arte della fabbricazione dell'incenso? Gli è stato chiesto. Anzi, non chiesto, i saggi gli hanno rimproverati. Voi ci avete quasi obbligato a chiamare qualcun altro, perché non avete insegnato a nessuno? Allora loro rispondono così: la nostra famiglia sa che un giorno il santuario verrà distrutto. Temevamo che se avessimo trasmesso la conoscenza della preparazione dell'incenso a persone che non la meritavano, queste avrebbero potuto utilizzarla a sproposito per scopi idolatri dopo la distruzione del tempio. Perciò non era una forma di mafia che volevano ottenere da per loro, volevano che nessuno conoscesse per evitare che un giorno, dopo che il tempio sarebbe stato distrutto, che venisse usato questo incenso per fare idolatria. Perciò bellissimo, decoroso. E non finisce qua. Adesso dice, i saggi elogiavano questa famiglia qui di Avitnas per una particolarità delle loro abitudini. Nessuna sposa della famiglia si metteva mai alcun profumo, poiché essi non volevano che si pensasse che utilizzavano le spezie dell'incenso a scopo personale. Abbiamo detto prima, no? Questo incenso non poteva usato né in casa né soltanto per il tempio. Loro, che erano coloro che erano gli unici a sapere come si faceva questo miscuglio, le loro spose, le ragazze della loro famiglia, quando si sposavano, anche dopo, non usavano mai il profumo perché non si pensasse che usassero l'incenso del tempio. Effettivamente, quando si fidanzavano, le promesse spose ponevano agli sposi la condizione di accettare la loro astensione dall'uso di qualunque profumo. Mettevano così in pratica il precetto per cui si è tenuti a comportarsi in modo da non dare adito a sospetti. Perché l'altra dice: tu non devi mai fare un qualcosa che possa dare adito a sospetti. Il famoso Marit Ain, no? Uno non può entrare in un ristorante dove si vende cibo non kasher, magari per usare la toilette. Ipotesi. Tu hai usato la toilette. Ma la gente ti vede entrare e uscire e potrebbe pensare o che tu stai sgarrando le regole, o peggio ancora, ah, se lui va lì vuol dire che questo negozio è cashier, allora ci vado anch'io. Perciò nella Torah c'è anche, come se non bastassero le regole, c'è anche la regola che ti dice, attenzione, non puoi comportarti come ti pare e piace. Se tu fai qualcosa che in effetti non è niente di male, non hai fatto una cosa che si può fare, ma se può dare adito a un dubbio, non devi farlo. Perciò queste ragazze sceglievano di non profumarsi perché che mai nessuno possa venire a dire hanno usato i profumi del santuario, che era proibito. Adesso vediamo un qualcosa di simile. I membri della famiglia di Garmo, un'altra famiglia, che erano famiglie di Leviim, incaricati di preparare i pani di presentazione, che erano le chemapanim, i pani del santuario, anche loro si rifiutavano di insegnare i segreti della produzione del pane a estranei. I saggi convocarono quindi un gruppo di panettieri professionisti dall'Egitto. Vedete, anche oggi, non so da voi, ma a Milano la maggior parte dei panettieri sono egiziani. Perciò vedete che già dall'epoca conoscevano l'arte della panificazione. Perciò chiamano dall'Egitto persone che vengano a panificare, a fare questo pane per il santuario. Gli stranieri riuscivano a preparare i pani come prescritto, ma non erano in grado di rimuoverli dal forno senza che il fragile impasto si spezzasse. Lo facevano, ma estraendolo si spezzava. Perché non li cuocevano quindi in forno, ma in un luogo caldo fuori da esso. Perciò quando vedevano che ogni volta si spezzava, non lo facevano in un altro modo. Inoltre, i loro pani diventavano stantii, vuol dire, penso che vuol dire si seccava subito, si diventava subito non fresco, mentre quelli preparati dalla famiglia di Garmo rimanevano freschi. I saggi dovettero perciò restituire ai panettieri originari il loro ruolo. Ed essi, prima di tramandare il segreto del loro metodo ad altri, chiesero che venisse raddoppiato il loro compenso. Sostenevano di aver mantenuto segreta l'arte di panificazione anche loro affinché nessuna persona indegna potesse abusarne a scopo di idolatria. Sebbene i saggi non avessero accettato pienamente questa spiegazione, lodarono i membri della famiglia per una loro scelta. Cosa? Essi non davano mai ai propri figli pane bianco, ma solo pane integrale, ok? Per non essere sospettati di trarre un vantaggio personale dai pani di presentazione. Stesso discorso di prima, che nessuno dubiti che noi abbiamo scelto, abbiamo preso il pane dal tempio o quant'altro. Diamo pane nero o pane non bianco, che al tempio era soltanto pane bianco, per dire noi non abbiamo usato quel pane. Il Talmud conclude: non si tema che altri usurpino le fonti di sostentamento o la posizione che ci è stata destinata dal cielo. Non si può perdere il proprio lavoro a causa del prossimo. Non devi aver paura che qualcun altro potrà prendere il tuo lavoro o le tue capacità, perché è una cosa dal cielo. Quello che ti è stato dato è soltanto tuo, poiché nessuno può entrare in possesso di qualcosa che era stato destinato a un altro. Su questo adesso vi racconto la storia. Gli artigiani egizi non furono in grado di eguagliare i risultati della famiglia di Avitnas per i profumi e di Garmo per il pane, poiché queste due famiglie erano state destinate da Hashem. È Dio che le ha designate a fare questo mestiere, a occupare le proprie posizioni nel Bet HaMikdash. C'è una storia a questo proposito, mi sembra che era uno dei tzaddikim del passato, non mi ricordo il nome. Una volta c'era in quella città lì uno che aveva un determinato negozio che vendeva delle cose. Benissimo. Un giorno, a poco distanza dal suo negozio, un altro ebreo, anche quello era ebreo, quest'altro ebreo va a aprire un negozio che vende le stesse cose, a poco distante dal suo. Questo, il primo padrone del negozio, va dal maestro, dal rabbino di questo che si è messo vicino a lui, e dice: "Ma guarda i discepoli cosa fanno? È andato ad aprire un negozio esattamente come il mio, vicino a me. Ma ti pare normale? Una cosa del genere, mi porta via il pane, queste cose qua." Al quale il rabbino gli risponde con un aneddoto. E gli dice così: "C'era una volta un cavallo che stava bevendo in un fiume. Questo cavallo, specchiandosi nell'acqua del fiume, vede che c'è un altro cavallo, ma in realtà era lui. E cosa faceva? Per paura che questo cavallo finisse l'acqua del fiume, che gli sottraesse l'acqua da lui, cosa fa? Comincia a scalciare. E quando vede che dall'immagine, dal riflesso dell'acqua, vede che il cavallo non c'è più, rimane contento. Ovviamente questo cavallo era lui, e quando aveva scalciato, semplicemente la terra cominciava a smuoversi e l'immagine non era più limpida, perciò non si vedeva più il riflesso, perciò lui era contento che l'altro cavallo era andato via. Allora il rabbino dice: "Questo cavallo pensava, prima di tutto, ha fatto uno sbaglio. Perché l'acqua del fiume è infinita, possono venire anche 100 cavalli e c'è acqua per tutti." Primo. Secondo luogo, cosa faceva? Lui stava bevendo tranquillamente. Quando ha visto se stesso pensando che era un altro, ha cominciato a scalciare. Però cosa ha fatto? Semplicemente ha agitato il fango, la terra, chiamala come vuoi, che ha sporcato l'acqua. Perciò lui stava bevendo acqua pulita. A quel punto ha cominciato a bere acqua sporca. Però lui era felice che il suo concorrente era stato eliminato. Questo, la risposta che il rabbino sta dando al primo negoziante, era tutto un hint, un messaggio tra le righe. Dice: l'acqua, il sostentamento viene da Dio. E Dio è illimitato, può dare soldi a te, a lui, anche a un altro. Nel senso, è Dio che decide il nostro guadagno, il nostro sostentamento. Tu invece stai scalciando, ti stai facendo il sangue amaro, stai bevendo acqua sporca per paura che qualcun altro venga a prendere il tuo lavoro. E questo è quello che dice qua. Quando Dio ha designato un qualcosa a una persona, non bisogna avere paura. Quello che Dio ci dà, nessuno può sottrarre. È vero, ci sono i ladri, quello che vuoi, però l'insegnamento è di avere fiducia in Hashem, perché la parnassà, il sostentamento viene da lui. Che poi c'è anche una regola della Torah che dice il Asagat Gvul, che tu non, a priori non puoi fare un qualcosa per infastidire, nel senso, non puoi andare a aprire un negozio identico accanto, porta a porta. Questo non puoi farlo. Se qualcun altro ha già aperto un negozio, c'è un limite di tot metri di distanza che tu devi andare da quel negozio. Perciò, ovviamente, la Torah vuole anche proteggere il commerciante in questione. Perciò ci sono delle regole anche per quello. Però, in modo, l'insegnamento spirituale è non aver paura, che è tutto nelle mani di Hashem. Ancora qualche minuto, torniamo indietro.
Posso chiedere un'altra cosa?
Prego.
È strano però che mandino a chiamare in Egitto. In Egitto, la terra dell'impurità, la terra della schiavitù. non ricordo male, c'è un passo del, non so, quando si parla dei re, non so se di Davide o Shlomo, che gli si dice non, il re non deve avere troppi cavalli per impedire che vadano in Egitto a prenderli. Quindi cioè, l'Egitto viene proprio visto. E qui invece ti dice per fare l'olio del santuario e per fare i panni di presentazione vanno a chiamare in Egitto. Ma come potevano pensare che dall'Egitto potesse arrivare qualcosa? A parte che mi chiedo come mai in Egitto? Ma vabbè, ma
Beh,
come
si vede che lì
potevano
erano
pensare che
specializzati, ma
dall'Egitto, che è la terra impura per eccellenza? No,
esatto, questa è la domanda da che mi sono posto anch'io. Lascia stare la
perché.
schiavitù.
No,
Al di là.
perché il racconto che fa lei sono due ebrei, no? Che aprono un negozio uno di fronte all'altro, ma sono due ebrei. Qua proprio
Mi
strano.
è anche è stranissimo. Proprio un posto di impurità è a
Si
loro si
vanno a
dà
chiamare i saggi
l'incarico.
egizi.
Sono strani sti ebrei, c'è poco da fare. Ok, torniamo a pagina 502. Finiamo, tra l'altro, siamo in mezzo alla nota 25, no? Da parte destra alla parte finale, sotto a approfondimenti, no? Mishkat Kodesh, l'olio per l'unzione sacra. Il termine Kodesh, sacra, è impiegato per esprimere due concetti. Uno, separazione. Oh, Kadosh vuol dire non soltanto santo, ma separato, elevato. Perché dice la Torah Kedoshim Tiyu in un altro posto, no? La parasha di Kedoshim. Siate santi, Kedoshim Tiyu. Non vuol dire siate santi nel senso sante. Santi nel senso separati, elevati, distinti. Ok? Perciò, l'olio, Mishkat Kodesh, l'olio per l'unzione sacra. Il termine Kodesh, sacra, è impiegato per esprimere due concetti. Il primo concetto è di separazione. Hashem è definito santo, nel senso che egli è talmente superiore a chiunque altro da esserne totalmente separato. E questo è quello che la Torah chiede anche a noi. Siate diversi, siate elevatevi. Tale concetto è simboleggiato dall'olio d'oliva, questo olio, che non si mescola con altri liquidi. Perché la cosa santa deve essere proprio olio? Perché l'olio, anche se la mischi con acqua, dopo un po' torna a galla per natura. Perciò questo è un motivo. All'estremo opposto, una prostituta è chiamato Kedeshah, femminile di Kadosh, poiché è separata dal concetto di decenza umana. Perciò sono due poli opposti, che Kadosh vuol dire qualcosa di separato. La seconda spiegazione che dà, devozione totale ha un proposito eccelso. Il processo di unzione combinava entrambe le idee. I Chachamim, i Kohanim, e il tabernacolo erano distinti nell'esistenza terrena e devoti al culto di Hashem. Il processo di unzione, quando appunto ogni cosa veniva unta, era l'idea, venivano combinate queste due idee. Chi veniva unto? Il Kohen e il tabernacolo, che erano distinti nell'esistenza terrena e devoti, perciò tutti e due erano distinti perché uno era umano e l'altro era nell'esistenza terrena, però entrambi erano devoti al culto di Hashem. Finiamo anche il 26. Vi ungerai la tenda con quest'olio, la tenda dell'adunanza e l'arca della testimonianza. 26. Vi ungerai cospargendone ovviamente piccole quantità e non ricomprendone interamente gli arredi. Qualche goccia, qualche un po'. In tal modo l'olio prodotto da Mosè fu preservato e conservato nel corso dei secoli, perché appunto ne veniva usato poco. E finendo di là, dice l'arca della testimonianza, l'espressione include anche i cherubini e il coperchio. L'arca non soltanto il perimetro, ma anche i cherubini e il coperchio che facevano parte dell'arca. Ok, prego, se qualcuno vuole aggiungere, chiedere qualcosa. Behavot. Dottor Messina, ci racconti qualcosa?
Ecco, ma quello che mi ha colpito adesso qui, proprio le ultime parole, che Kadosh va bene, separato, eccetera, quindi dovete separarvi dal mondo, separarvi dalla mentalità, separarvi dalle cose non di religione. No. Però c'è il concetto dell'opposto, la Kedeshah, no? Quindi c'è il paradosso degli estremi che si toccano per chiudere un cerchio. E sarebbe interessante approfondire questo concetto che adesso mi sfugge, ma ho letto da qualche parte che poi gli estremi formano un qualcosa di intellettualmente interessante, insomma, che andrebbe indagato. Adesso non riesco però a ricordare questa frase, insomma. Però vorrei approfondirla, ecco, se magari qualcuno viene in mente qualcosa in questo termine, ma l'ho letto neanche poi tanto, tanto tempo fa, insomma. Proprio l'opposizione che crea poi comunque un rapporto con quello di cui è opposto, insomma, ecco.
Sì, forse un po' richiama quello che dicevamo prima, no? Che anche negli 11 spezie c'era anche una di cattivo odore, per dire che la perfezione totale non c'è, oppure anche nell'oro stesso, l'oro non è mai al 100%,
No, non è mai
c'è
sempre c'è anche
sempre una
l'ingrosso.
lega diversa all'interno dell'oro che possa chiudere, che possa... penso che in ogni cosa del mondo in realtà non c'è la
Chiaramente
perfezione.
è un concetto provocatorio questo, perché sono talmente in prima battuta, sono talmente opposti questi concetti che richiamano la riflessione, insomma, ecco, dal
Assolutamente.
punto di vista
Sono riusciti,
deontologico.
con lei sono riusciti, hai visto? Ok, grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa?
Prima si parlava di mirra. Ecco,
Sì.
io l'unica volta che ho visto la mirra è stato in Israele, a poco più a sud di Sdeboker, c'è un bellissimo canyon, Ein Avdat Natural Canyon, e lì c'è un museo dove ci sto, che è dedicato a quella zona lì, molto desertica, e lì ho visto proprio, c'era esposta la mirra.
Che colore era?
È un colore, una specie di
Antonio.
grigio semitrasparente,
Grigio semitasparente, ok.
tendente al giallino.
E poi forse non è neanche kosher la mirra, no? Perché proviene da.
Vabbè, è da un
Pur
albero.
essendo una ktoret, non è kosher, mi sembra, no? La mirra.
L'avevo letto anch'io che non è kosher, ma non sono sicuro al 100%.
No, siamo d'accordo, certo.
E quindi diciamo, comunque è una bellissima zona quella lì, Ein Avdat National Park.
E per cosa lo usano?
No, era nel museo, era un museo
Ma oggi la
dedicato.
mirra esiste? Si usa?
Sì, è una resina.
È una resina, sì. Non so per che cosa si usa.
Ok.
Puccia tipo incenzio.
Sì, esatto, credo di sì.
So perché
Ok.
non sia kosher, così pare almeno, non so perché. Perché uno degli 11 elementi del Torah non è kosher, insomma. Però non mi sono mai
Indagheremo.
approfondito.
Ok, qualcun altro che vuole dire qualcosa?
Io avrei una domanda.
Prego, Anna.
Ma Cioè, non riesco, cioè, riesco a capire perché magari si sparge del profumo, eccetera, ma perché questa cosa dell'essere unti, di ungere? Cioè, perché una cosa unta dovrebbe essere... Cioè, in ebraico magari unto vuol dire anche un'altra cosa, non so.
No, non, è una cosa che Hashem ha voluto. Non sempre tutte queste cose, le funzioni varie, le cose varie, hanno un senso alla nostra logica. No? La tua
Ok.
domanda è molto pertinente, molto giusta. Perché bisogna ungerli? Non sempre noi capiamo la volontà, perché Hashem vuole questa cosa. Nel santuario ci sono tante cose strane. Alla nostra mentalità di oggi, assolutamente strana questa cosa qua. Le altre settimane mi ha detto delle cose molto, molto particolari. Xerata Katuf, la Torah scrive così e si fa, non per forza che Dio
Ah,
dà,
ok.
non per forza Dio sempre dà una spiegazione a un suo piacere, a una sua volontà. A
Ok, grazie.
te.
Rav, Rav.
Yes.
Allora, la mirra è kasher, è una resina vegetale estratta da piante del genere commiflora. Non deriva da animali e non subisce processi tipicamente a rischio, gelatine, derivati lattiero, caseari, eccetera. La Halakhah di riferimento dice che, come tutte le resine vegetali non commestibili, rientra nella categoria di sostanze che non richiedono certificazione specifica. Uso comune incensi, profumi, oli essenziali, unguenti, quindi fuori dall'ambito alimentare. Per uso alimentare raro vale comunque lo status di base vegetale e quindi parve.
Ok.
Ok, grazie.
Grazie. Buona
Grazie.
serata a tutti.
Era stava tutti.
Era stava, grazie.
Ogni bene.